mi dica, mi faccio le domande, se mi rispondi.
No, allora, signora, siamo col signor Gino Bartoli, sì, qui a San Paolo. Il signor Gino Bartoli è originario di Buie d'Istria, giusto? Se mi può raccontare un po' com'era la sua vita a Buie,
ecco, innanzitutto
la sua famiglia, di cosa si occupava.
Io sono rimasto orfano di papà e mamma il 12 di settembre 1929. È successa la più grave disgrazia in Istria, forse lì mai esistita altro uguale. Mio papà, per motivi di falsa economia, di consiglieri, siamo diventati poveri in pochi giorni, e lui il 12 settembre, questa data molto ripetuta nella mia vita, ha ucciso mia mamma, si è suicidato. Non mi ha voluto salvare. Tutto questo è stato causa di mia mamma poveretta. Ho fatto di tutto per riconciliare mio papà con il suo papà di lui, però il papà di lui era stato un vigliacco tutta la vita, e lui che me l'ha filata facendosi una documentazione di una compra di vino, era l'oste, la maggiore osteria di Trieste, in via di Evangelio, mi sembra numero 21, non so dire il numero, e in poche ore c'era qualche documento sotto. Ah sì, mio nonno era un gran fannullone, aveva abbandonato la famiglia, aveva abbandonato la moglie, aveva abbandonato i figli. Dopo tanti anni si è rivolto mio papà per farsi aiutare, e mi ricordo il giorno che siamo andati da mio nonno, fatto una grande festa al ristorante, come le ripeto, il ristorante in via Valdivivo, io ho detto il nome, lo ci ha dimenticato, ha potuto ottenere dal mio padre un prestito, una garanzia.
Quindi suo nonno viveva a Trieste, invece lei con i suoi genitori viveva a Buie.
In pochi giorni mio papà ha avuto la risposta di questo suo sacrificio, che non doveva farlo per un motivo semplice. Papà l'aveva abbandonato da bambino e aveva appunto, mi interromperò molto e dimenticherò molte cose. E mio nonno, papà di mio papà, sapeva che era un figlio discolo, più mori, donne, una cosa l'altra. E lo trattenne in eredità, passò tutta l'eredità al figlio. Quella più grande disgrazia che noi avevamo in casa, diceva questa eredità. E chi aveva forzato questo avvicinamento, povera stata mia mamma, ma in fin di conti il suo papà, perdona, ma ci sono dei padri che non meritano perdono. E allora mi ricordo sempre quando siamo tornati, non sono passate neanche 24 ore che lui ha messo la garanzia di compra in mano agli avvocati che difendevano le sue varie cause di debiti, e mio papà si è trovato in 24 ore con una lista di debiti da pagare come erede della proprietà che il nonno aveva lasciato a mio papà. Dire che il nonno, il papà di mio papà, aveva lasciato, e logicamente erano, si immagini, un oste che va a comprare vino in tutti i posti dell'Istria e nessuno paga la quota immediatamente. Beh, insomma, c'è stato che mio papà, arrabbioso, si è che ha perso l'estate e ha dato la colpa a mia mamma di questo fatto. E lì è successo. Io solo rincamo una cosa. Di non essere stato il primo che sia il primo. Anche sono tuo figlio. Quando sei nato, lo sai.
Dico, famiglia, che siamo? Sono andata alle 53 in Argentina, che la mamma ha avuto me dopo il 12 febbraio, e poi mio fratello è nato il 12 maggio 54,
e non ho scoperto ancora la
sua. Tutte le cartelle, guarda, visto dal 45, visto dal 1904
e 1944. Vabbè, vediamo se avremo tempo.
E questi sono impianti che sono soltanto io. Devo soffrire, soltanto io posso aver sofferto, effettivamente non fa parte del mio storico, credo.
Ha fatto tante altre cose, dopo racconta le cose buone che ha fatto, l'amore di Argentina, ha fatto la partita di...
Poi, ho avuto
la squadra.
Mia mamma e mio papà, sono stati tanto buoni, figlio unico, si immagini.
Ma lei quando, mi racconti un po' com'è che ha lasciato l'Istria,
ecco,
e dove è andato.
Lui l'ho lasciato per il fatto che ero rimasto senza i genitori, e lo zio paterno di mio papà, il cavaliere, porta fotografia,
sì, Antonio Barcelli,
è stato, credo che fu proposto dai giudici pupillari per proteggere tutte le proprietà dei ragazzi, e è stato, per me è stato un angelo, è stato un angelo custode per tutta la vita. Purtroppo è morto quando io avevo appena 14 anni, se io avevo 10 anni di più forse andava tutto meglio, e allora lì la proprietà di mio papà, che era una macelleria a Bui, ancora è là, in fianco. Io stavo adesso alla chiesa, c'era nel centro, c'era una divisione che era la farmacia, questa parte c'era, adesso ancora qui, macelleria Luigi Bartoli.
Poi c'è Carcasa, anche la casa di
sua madre. La casa,
a Carcasa, tutto.
È rimasto orfano mio zio, questo tutore, non ha consentito che io andassi a vivere con lui, che ha fatto bene, perché lui era ex sindaco di Pagnano, e tutta quella zona parlavano sloveno, e noi italianissimi, sa, tanto dalla parte dei Cimadori,
che era la parte di sua mamma,
sì, di mia mamma, come dei Bartoli. Mio nonno con mio zio, come l'avrà visto, è stato internato per la bellezza di 4 anni sotto l'Austria, no? E la famiglia dei Cimadori, tanto per dire, poche, il papà di mia mamma ha avuto, mi sembra, 45 condanne politiche sotto l'Austria. Succedeva qualcosa contro l'Austria ed era lui il guastafeste di tutte le vite.
Quindi era una famiglia di redentisti, come
sì,
si dice.
Esatto. Lui ha avuto dentro di tutto questo, ha vissuto. Invece mio zio Antonio, parte di mio, che ha vissuto di più, è entrato nel periodo di guerra del 14-18, a lui era avuto proprio internamento, una cosa. Ma l'altro, il mio bisnonno, dicono che ha avuto come un 45-50 condanne. Era dentro più che fuori, sa. Dice, dove aveva la macelleria? Dove c'è il signor Luigi? Ah, io l'ho messo in cana.
Ma questo era Luigi Cimadori?
Sì, 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 ha detto, della
famiglia. Ma l'altro Antonio
Barca
invece...
Ma siamo proprio... ci sono trovati.
Quindi lei è rimasto a Buie, suo zio non ha voluto che andasse con lui, è rimasto a Buie.
No.
No.
È stato il giudice pupillare, ha nominato un procuratore, ha procurato questo sì, il procuratore è stato messo, e lui era sindaco di Pamiano quella volta, poi di Monte di Capodistria, io sono rimasto lì e praticamente fino ai 18 anni, mio zio è morto prima, è morto quando avevo 16, era ministro tutta la Roma, mio papà aveva un sacco di crediti, tutta l'Istria aveva soldi, lui aveva una macelleria, vendeva, comprava la vacca, ma per altro aveva i soldi per l'interno, aveva una specie di consorzio privato, era molto mirato da tutti, per questo tutto questo ho i libri, sa, con tutti non so se io qua o se io in Istria, con tutti i crediti
ma lei in che anno è nato?
Ah, qualcosa come 250 creditori, ne mezza un poco per ciascuno, che insomma diventa di ponte. Poi è stato nominato per giudice pupillare, un giudice, era l'unico in Istria che era un giudice pupillare, e mi sono trovato bene finché ho vissuto questo giudice, che lui è morto di un carcinoma, ex internato politico dall'Austria, e praticamente mi ha fatto studiare, ma mi ha mantenuto quella famiglia più ricca di Capodistria. Io ho vissuto 7 anni nel consolato.
Il consolato italiano?
No,
consolato italiano. No, in quella volta,
che era della
famiglia. Era di un suo amico. E mi ricordo, vado a vedere cosa può costare, io costavo a lui 350 lire al mese. Non aveva venire a guadagno 280, erano, ho fatto una vita da, senza saperlo, la signora, no? Senza saperlo, e anche bene così, ma di tutti i modi. Poi è venuto il rimorso, essendo che ero ancora minorenne, no, hanno passato tutta la mia amministrazione. C'è una grande organizzazione in Italia per i minorenni, sa, perché non il ministro del po' operato, e passò tutto questo lavoro di più umanistico che di parentesco a mia nonna, che mi collocò. Avevamo grande proprietà, brava, questo è via me, vedi che ho messo lì, mia nonna era a più grande produttrice di olio israeliano.
Okay.
Avevamo due
torri. 365 piante di olio.
No, questo vuol dire niente, perché io si è sorpreso. Avevamo una proprietà che si chiamava Possesto, che aveva 365 piante di olio secolari, e questo già è negativo, perché l'olivo istriano, l'olivo mediterraneo, germoglia molto lentamente, poi diventa un alberone, no? E solo in quel possesso 365, ma contando tutti, anche quelli che abbiamo dovuto vendere per pagare le tasse, perché le vende fu dichiarato io ero pronipote. L'Italia mi imposte l'avrico una volta. Io pagavo tanto se ero proprietario diretto, erede diretto, di figlio. Poco di più se ero nipote. Io ero pronipote.
Figuriamo.
Allora il governo se ne prese tutti i soldi. Abbiamo dovuto vendere molte cose. E in valle avevamo delle proprietà immense. Mulini, stavamo bene, eravamo signorotti, no? Signorotti. Io non mi rendevo conto, grazie a Dio, perché mi ricordo una volta che eravamo mia mamma, quando sono nato, una casa eccezionale, avevamo la bottega, ha preso una ragazza che era sista, e non ha avuto il primo giorno della sua nascita. Il primo giorno di una tutrice, una bambinaia, no? E non dico che avevo una bambinaia. E mi ricordo che sono arrivato alle 10 a un anno e due anni forse. E questa ragazza mi andava a comprare il pane tutti i giorni, no? E quel giorno, non so, io volevo la pasta crema, perché siamo così, dicevo, io voglio una pasta crema, diceva la ragazza, non ha i soldi. Qualcuno ha detto, suo figlio è là in lama che fa scandalo, che vuole il biscotto, che vuole la pasta crema. E l'altro, mio papà me ne ha dato per il culetto, che è arrivato con lei. Ma e poi è venuto questo 12 12 settembre sono morti.
Siamo ancora vivi.
Il 12 febbraio. Okay.
Ma mi racconti un po' com'è che è andato via dall'Istria e dove è andato in Argentina, no?
Sono passato.
In che anno è andato via?
Sono andato a lavorare a Pogna.
Ma so io quando sono andato.
Sì, sì.
Nel 1939. Il governo italiano ha fatto un controllo generale sui prodotti agricoli, è stata fatta una specie di, non potrei dire, un bilancio nazionale, e io fui contrattato a Pagnano, a Monte di Capodistria, perché non c'erano altri ragazzi. E allora lavoravamo io, Gino Bartoli, il segretario comunale Parini, Antonio Parini, e il sindaco Anteo Scampicchio di Capodistria. Formavamo questa tria di gente del luogo per amministrare il comune di Monte di Capodistria. Un comune abbastanza ricco, se vogliamo, in italiano Monte di Capodistria, in sloveno Smarje Prokopje, che vuol dire il monte vicino a Capodistria. In quell'epoca che io ero lì è venuta la guerra e logicamente fatto il servizio militare, sono stato, tanto per dire un altro, dei miei guastatori. I guastatori si perchero vanno e non sono normali. Nel 40, 43, fine del 43, del 43, è venuto per l'armistizio e praticamente sono tornato a Monte Capodistria, ero impiegato comunale e sono rimasto lì fino, credo, non più nel 5, 6 o 7 di settembre del 43, quando praticamente è caduto il fascismo, una cosa l'altra, e siamo venuti lì in tanti. E io ho trovato lavoro in una cittadina della provincia di Udine, di Treviso, che si chiama Susegana.
Susegana. Quindi nel 43, dopo l'armistizio, lei va. E perché va via da Capodistria?
Perché lavoravo nel comune e lì c'era già il rischio di venire preso dai sloveni, famiglia italiana.
Qui c'è la carta quando lavorava al municipio di Capodistria. Si è andato dopo, siamo andato lì al Conte Colato. E qui conosci il sito del Conte Colato.
Nel 41, guardi, io ho avuto molta fortuna dentro nel mio periodo critico di lavoro, ben sistemato, ben contento di essere anche ben pagato, praticamente è l'unico stipendiato fuori dentro nel comune, no?
E diceva Treviso, come si chiama il posto dove è andato in provincia di Treviso?
Susegana, nel Conte Colato. Se vuoi ti facciamo queste cose, dopo queste copie sono
tenute.
Le lascio queste copie, ci passano copie mie, te le lascio se le
puntate. No, vabbè, ma le copiamo.
E io sono rimasto praticamente fino al 1943. E non sono armistizio,
sì, e va a Treviso, no?
4, sì. E il guaio era che era cominciato anche dove lavoravo una situazione molto critica. Era l'unica azienda agricola esistente in Europa, per non dire in Italia, che aveva la bellezza di 300 coloni, non uno, io un colono, anzi due, di Goia e Ireia, due sorellani. E questo praticamente provocò in quell'epoca un ribaltamento delle istituzioni amichevoli tra il colono e il padrone, e il padrone che voleva, e il colono che voleva prendere la proprietà del padrone, un caos. Lei non era nata, suo papà, naturalmente, si ricorderà di queste cose. E io sono rimasto là, praticamente contrattato definitivo, non soltanto.
E cosa faceva? Amministrava lì?
Sì, sì. E inoltre la stessa scuola, adesso c'è un documento dove mi autorizza a continuare gli studi, io la persona non considerarmi così. L'onestà, chi la riceve, la mantiene. Per quanto fossi un ragazzino, capivo che lavorare per contro di una ditta mentre studiavo e gli altri erano disoccupati, non era una cosa che sia. Allora, avendo rinunciato alla indennizzazione personale di disoccupati, sono andato a studiare.